time.
Telecomandati.
La TV che ami odiare.
Buonasera, sono Luigi Di Liegro.
Sappiamo chi è padre.
Io sono qui tra voi per parlare alle vostre coscienze. I malati di AIDS, questi giovani sono una realtà. Stanno per le strade, dormono alla stazione, vengono rifiutati dalle loro famiglie.
No, basta, io me ne vado.
No, aspetta, ingegnere, aspetta, adesso mi vengo.
Questi ragazzi hanno bisogno di sperare in una vita normale. Noi dobbiamo tendergli la mano, non dobbiamo giudicarli.
Se potevi mettere prima, se potevi mettere prima,
se potevi mettere all'ospedale. Se lo porti in Vaticano.
Buongiorno da Antonella Palermo, sono le 10.32 sulla Radio Vaticana in diretta. Avete scelto di seguire 105 Live, il canale in FM. Parliamo di televisione e della fiction su Don Di Liegro, che andate in onda lunedì e martedì. La prima puntata su Canale 5, la seconda su Rete 4. Il titolo L'uomo della carità, una fiction di Alessandro Di Robilan con Giulio Scarpati nel ruolo del protagonista, che avete appena sentito in questo trailer. Gli ascolti non sono stati gratificanti, poco più di 3 milioni e mezzo di spettatori nella prima puntata, con uno share del 14,65%, calato al 12% nella seconda puntata. Analizzeremo i motivi di questo insuccesso, almeno parziale, con Massimo Scaglioni dell'Università Cattolica di Milano, ma prima ancora ascoltiamo la voce di Giulio Scarpati in un'intervista realizzata da Benedetta Rinaldi mentre erano in corso le riprese del film.
Credo sia venuto fuori con un bel racconto secco, anche essenziale, perché sai, il rischio, lo dico qui appunto a Radio Vaticana, è che magari in queste storie di preti ci sia sempre un po'
un
tentativo di edulcorare le cose, mm-hmm. Ecco, cosa che forse con questo tipo di personaggio era difficile, proprio per il carattere che lui aveva, per il modo, insomma, per come era lui, insomma.
Diciamo due parole sulla figura di Monsignor Di Liegro, chiamato il Monsignore degli Ultimi, un Monsignore che evidentemente badava poco ai titoli e più alla sostanza. Era nato nel 28 a Gaeta e diciamo da una famiglia molto umile, gran parte della sua famiglia era emigrata anche in America, e lui ha sempre avuto in sé il rispetto, direi, anche per coloro che sono al di fuori della società, un'attenzione anche illimitata a tutti coloro che non possono entrare nella catena di montaggio della società e che hanno, e questo adesso volevo leggere, no, una frase che lui stessa ha detto: l'unico valore assoluto è la dignità umana, è la libertà di ogni uomo va liberato, ogni uomo è una strada che in qualche modo conduce a Dio. Questo era il motto di Don Di Liegro, che con la sua perseveranza, con la sua forza interiore e anche con l'aiuto di Dio è riuscito veramente a fare passi da gigante, una per tutti forse. È stato direttore a partire dal 79 della Caritas Diocesana di Roma e da lì mense per i poveri, aiuto ai malati di AIDS, aiuto ai giovani, aiuto agli stranieri. La sua presenza nella città di Roma è stata molto molto forte. Tu hai letto di tutto, penso, su di lui. Che idea ti sei fatta?
Beh, di un uomo instancabile che praticamente camminava, per Roma la faceva in lungo e in largo, proprio perché aveva 3.000 appuntamenti. Tu hai citato questi, appunto, ce ne aveva veramente tantissimi, i più importanti sicuramente, ma quella dell'ostello, per esempio, della Caritas e quindi della formazione, era proprio il passaggio da un tipo di carità un po' ottocentesca a un tipo invece di carità più moderna, cioè come restituire, come dicevi giustamente te prima, dignità alle persone, quindi riattivare loro dei meccanismi di coscienza di sé anche, no? Perché lui raccontava di questi barboni che perdevano qualunque dignità anche nel lavarsi, e pian piano, ecco, riuscire a restituire a loro il gusto di, come diceva lui, acchittarsi, anzi come si dice a Roma, di acchittarsi, di mettersi magari bene, era restituire proprio la dignità, quindi il valore di essere uomini, quindi di sapere. E tutto questo, insomma, questo della dignità è una costante, probabilmente anche le sue esperienze di vita familiare. Il padre partiva per l'America e veniva spesso rimandato indietro, anzi lui diceva scherzosamente che veniva rimandato indietro e poi faceva un figlio per compensare il fatto che insomma gli era andata male. E racconta anche episodi molto belli anche legati al padre, quando non so, lui andava a lavorare, si portava un pezzo di pane e tornava dal lavoro e riportava a casa il pezzo di pane, perché lo dava, visto che erano tanti figli,
erano otto, quindi l'hanno mandato indietro parecchie volte.
Sì, lui era l'ultimo di questi otto. Adesso, tra l'altro, volevo ringraziare i parenti di Gaeta, la sorella che ho incontrato, ovviamente la fondazione di Liegro, la nipote Luigina di Liegro, che mi hanno dato materiale sia per quanto riguarda proprio di documentazione a me, agli sceneggiatori ovviamente, sia anche proprio di testimonianze, di tante cose che mi sono servite anche a capire il tipo di persona. Per cui sai, è una persona che era tenace, forte, instancabile nel suo spendersi con gli altri e con le persone, come dicevi te, che sono ai margini, e cercava in tutti i modi di fargli fare un salto in avanti, insomma, quindi di riuscire a uscire da un po' dalla loro condizione di emarginazione. E ha usato appunto anche i media, ha usato anche la stampa, ha cercato di forzare in certi casi anche la politica, cioè era una specie di aveva sempre il fiato sul collo a tutte le amministrazioni anche comunali di Roma o anche più su, proprio perché sentiva il dovere di difendere questi diritti che in qualche modo non avevano voce, perché sai, queste persone non è che i barboni possono...
Sì, poi tra l'altro lui spingeva anche molto la stessa comunità cristiana all'interno della propria area, no? di vita, di normale gestione della vita quotidiana, di inserirsi nel tessuto politico, cioè non era uno che andava lì a spada tratta da solo e lottava, cercava di coinvolgere anche gli altri e non soltanto gli ultimi, i cittadini normali, cristiani, di darsi una mossa con le amministrazioni, perché magari il potenziale, la possibilità di aiutare gli altri c'è, però ci vuole qualcuno che pungola in tutte le situazioni.
Nel 74 organizzò un convegno, ovviamente non soltanto lui, ma insomma fu il promotore di questo convegno, in cui parlava appunto delle attese di carità e di giustizia dei cristiani a Roma, unendo proprio questo concetto di giustizia a quello di carità. Quindi come i diritti negati alle persone che non possono essere negati, e quindi la carità assume anche un altro valore in questo senso.
È preparatissimo Giulio Scarpati?
No, sono pronto, ci ho lavorato tanto, ci ho studiato tanto e come sempre succede quando tu interpreti una persona realmente esistita, non solo ti fai mille scrupoli perché pensi, oddio, tradisco magari le qualità, l'indole della persona, eccetera, eccetera, quindi ho... ci vai sempre più con molto timore riverenziale. Io spero appunto di aver restituito almeno una parte di quello che lui era. Sicuramente sono questi incontri anche per noi attori molto importanti, perché a parte perché ti rendi conto, anche relativizzi anche un po' il tuo mestiere vedendo quello che fanno gli altri di concreto così importante, ma proprio perché devi restituire e devi dare voce e corpo a una persona cercando di capirla nel suo profondo. E questo, devo dire, mi ha aiutato molto proprio la conoscenza delle persone. Sono stato all'Ostello, sono stato a Villa Glori, ho parlato con le persone, non solo gli operatori che lavoravano lì, appunto volontari che lavoravano con loro, ma anche con le persone, insomma con le persone che ho incontrato. Ti dicevo di questo episodio, di questo ospite dell'Ostello, Agatino, che scriveva quando è morto, ha scritto sul giornalino che si fa, tra l'altro un'idea appunto di Don Luigi, di fare questo giornalino lì all'Ostello, ha scritto delle poesie su di lui molto carine, in cui praticamente a conclusione di questa cosa, chi era di Don Luigi, che faceva per noi, che faceva tutto in romanesco, diceva che faceva per noi a spesa, e che effettivamente gli dava,
e non è poco,
per cui dico, è così tante altre persone che ho incontrato, anche con gli operatori, per esempio. esempio, anche con i volontari era molto duro. Se vedeva magari che c'era qualche, insomma, mela che non andava bene, le faceva cambiare, cioè doveva dare alle persone che erano ospiti dell'ostello, eccetera, il meglio, come appunto persone normali, insomma. Quindi non c'era un trattamento di serie B, farli sentire cittadini a pieno titolo.
È stato chiamato da Dio con forza, e lui con altrettanta forza ha risposto, perché il padre non era affatto contento che lui, diciamo, intraprendesse la vita sacerdotale, tanto che lui stesso scappò di casa e se ne andò al Divino Amore, si nascose addirittura dietro ai confessionali per non farsi trovare dal padre. Poi alla fine, insomma,
sì, però c'era appunto già questa sorella più grande, Suor Maria, che invece stava al Divino Amore, che in qualche modo lo ha aiutato anche nel scegliere anche di diventare sacerdote, sicuramente una figura importante per lui. Ma sono quelli che sono decisamente destinati a questo, perché hanno una tale capacità di dare agli altri e di dare energia agli altri, perché lui era una specie di un motorino inesauribile di energia, cioè passava da una attività all'altra, stimolando sempre chi aveva intorno e riuscendo sempre a trovare, a trascinare delle persone con sé. Per cui è una figura di trascinatore, però, come dire, molto tranquillo, cioè non tenace, diciamo così. La sua perseveranza è forse l'aspetto che più mi ha colpito, il fatto che lui andasse sempre con grande determinazione. E poi appunto anche l'episodio di Villa Glori, che forse non tutti conoscono, ma insomma a Roma, in questo quartiere Parioli, che è un quartiere molto bene, c'è questa villa bellissima che è Villa Glori. E lui nei primi anni appunto dell'AIDS decise di, c'era un padiglione dismesso lì all'interno della villa, decise di fare lì un centro d'accoglienza per i malati praticamente terminali di AIDS, che non avevano nessun tipo di futuro. Allora, almeno farli morire, diciamo così, bene, in un bel posto. E questo scatenò le ire di tutto il quartiere dei Parioli, che si oppose e lui arrivò al punto anche di un famoso incontro a Ritz, dove lui si presentò, c'erano tutti i comitati di quartiere di Parioli schierati, si presentò dicendo che chi firma una petizione contro questa cosa non deve venire a messa perché non è un buon cristiano. Quindi anche con grande violenza, con grande forza. E alla fine però ha avuto ragione lui, nel senso cioè che la paura anche di una malattia che non si conosceva, eccetera, ha dato modo anche alle persone di capire, insomma, di più quello che fosse, di comprendere gli altri.
E quindi una battaglia simile l'ha anche condotta per l'ex stabilimento della pasta Pantanella, che è in zona San Giovanni, più o meno, anzi Casilina, dove adesso tra l'altro, insomma, la pasta Pantanella non c'è più il dormitorio che, sì, insomma, anche era stato, diciamo, raffazzonato così dagli immigrati lì per lì, ma lì vicino, nelle vicinanze, c'è un centro della Caritas. Quindi insomma alla fine era uno che quando ci si metteva alla fine la spuntava.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Era Giulio Scarpati, interprete della fiction su Don Di Liegro, che è andata in onda in TV lunedì e martedì sera, ma che purtroppo non ha avuto un ascolto molto felice. Ascoltiamo il critico televisivo dell'Università Cattolica di Milano, Massimo Scaglioni.
Ma io credo che al di là del soggetto di questa fiction, il pubblico abbia manifestato un po' di stanchezza nei confronti della formula, cioè della formula del biopic, del film storico biografico su un personaggio che appunto un grande personaggio, però un personaggio forse non così popolare, no? Considerate il fatto che questa formula è stata adottata molto spesso, anche con grande successo negli anni scorsi, però per narrare dei personaggi altrettanto grandi ma molto più noti, molto più popolari, no? Ovviamente basti ricordare i papi, Papa Giovanni Paolo II, Santa Maria Goretti e così via. E quindi questo forse è una delle ragioni per le quali questa fiction non ha riscosso così grande attenzione da parte del pubblico italiano.
C'entra anche il fatto che probabilmente poteva essere più adatta per un canale Rai piuttosto che per Mediaset?
Sì, c'è proprio un problema di questo tipo oggi nella televisione generalista, cioè una scarsa capacità di dare delle linee editoriali che siano efficaci, che siano coerenti, e soprattutto questo è un problema di Mediaset. Questa fiction appunto su Don Diliegro era molto più un prodotto Rai, era molto più un prodotto Rai adatto a Rai 1, sicuramente lì avrebbe avuto un esito differente, perché comunque il pubblico di Rai 1 è un pubblico più, diciamo, disposto a seguire una forma di racconto più tradizionale. Il pubblico Mediaset è un pubblico, se vogliamo, oggi più inquieto, più propenso per esempio alle novità, più propenso per esempio ad un intrattenimento magari anche leggero. Infatti, insomma, se rimaniamo nel campo della fiction e andiamo a guardare i successi Mediaset di questa stagione, insomma delle stagioni recenti, troviamo molte commedie, no? Per esempio commedie di lunga serialità, non so, i Cesaroni per esempio è stato uno delle cose che sono andate meglio, e quindi forse davvero il problema è stato anche proprio di programmazione, era proprio un po' poco adatto al pubblico di Canale 5.
La prima puntata è andata in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset Canale 5, la seconda, probabilmente visti gli ascolti non troppo soddisfacenti della prima, è andata invece in onda su Rete 4, quindi c'è stato un cambiamento, ecco, di collocazione di rete deciso praticamente all'ultimo momento. Tra l'altro non è la prima volta che succede una cosa del genere, lo sappiamo bene. Insomma, come commenti questo fenomeno?
Sì, queste sono le classiche manovre, diciamo così, di contenimento, perché appunto purtroppo la fiction ha registrato un ascolto veramente molto basso per Canale 5, era mi pare il 14%, quindi appunto un tipo di ascolto che normalmente viene fatto da Italia 1 e da Rete 4, la valutazione è stata quella di programmare la seconda puntata su Rete 4, dove appunto anche la tipologia di pubblico è, diciamo, più non soltanto più ristretta ma anche più adatta, perché è fatta di un pubblico magari di persone più adulte, anziane, quindi dopo appunto aver riscontrato l'incapacità di intercettare un pubblico più giovane. Certo, nella televisione generalista il ragionamento è sempre quello che si basa un po' sull'ascolto, e questo è un po' inevitabile. C'è da dire che forse per raccontare una storia come quella di Don Diliegro forse era possibile trovare delle formule differenti, magari non la fiction, magari ovviamente non quindi un racconto necessariamente popolare, ma anche per esempio, non so, un documentario proposto anche su altre reti, insomma.
Mi viene in mente che si mette in atto spesso con questo tipo di manovre di contenimento, come dicevi tu, una sorta di paradosso, cioè da un lato si va a caccia di maggior pubblico evidentemente, dall'altra parte però del pubblico mi sembra che ci si interessi poi anche poco, cioè mi sembra che sia davvero l'anello un po' ultimo di una catena che è in primis evidentemente commerciale o quasi esclusivamente tale, non so se sei d'accordo.
Sì, il pubblico dal punto di vista dei grandi network generalisti è un numero sostanzialmente, è un numero che poi, su cui poi vengono fatte delle considerazioni relative alla composizione, al fatto che sia un pubblico più giovane, più anziano, questo sulla base soprattutto degli interessi e delle considerazioni degli inserzionisti pubblicitari. Questo naturalmente vale pienamente per la televisione commerciale che in Italia è rappresentata da Mediaset. Naturalmente questo dovrebbe valere un po' meno per la televisione di servizio pubblico che invece ha si pone delle finalità, diciamo, di diverso tipo e appunto a volte assolve a queste finalità, a volte un po' meno.
Probabilmente la gente è stanca di certe tematiche tra virgolette buoniste, filantropiche, rappresentate da alcuni personaggi, e cerca altro anche nella rappresentazione televisiva?
Ma non so, in realtà non è detto, forse cerca altro proprio nelle modalità del racconto. Ecco, se anche gli sceneggiatori provassero a usare un po' di più, a inventare qualcosa di diverso anche nel racconto, forse potrebbe, come dire, aiutare a incontrare, a rincontrare il gusto del pubblico.
Prima di parlare un attimo della crisi più generale della fiction, tra le 21:10 abbiamo rilevato, le 21:45 circa della prima puntata della fiction su Don Diliegro, ci sono state ben 3 interruzioni pubblicitarie, quindi in rapida successione. Veramente questo disturbava moltissimo una visione, come dire, serena del programma. Insomma, anche da questo punto di vista volevo un po' una tua opinione.
Sì, questo naturalmente ancora una volta mi tocca ribadire che è un po' la normalità della televisione commerciale, sicuramente può avere un effetto, diciamo così, sul pubblico. Io penso però, ecco, forse potremmo avere una prova del 9 di quello che dicevo prima sulla stanchezza rispetto alla formula del film biografico, quando vedremo i risultati della messa in onda di Maria Montessori, fiction di soggetto differente, ma che ha caratteristiche simili. A mio avviso anche questa rischia abbastanza, rischia di non conquistare un grosso pubblico. Lo vedremo e qui capiremo se appunto è il soggetto, il contenuto, o piuttosto è la formula che è un po', come dire, è usurata.
Quindi crisi generale della fiction, cioè che cosa veramente succede? Ora l'abbiamo in realtà già abbastanza accennato, però davvero cosa sta succedendo e quali secondo te possono essere invece i modelli e i format da provare?
Forse non è tanto una crisi della fiction, diciamo che questa, diciamo, crisi va inserita in un contesto più ampio di crisi, o perlomeno di una parziale crisi della televisione generalista. Questo ce lo dicono un po' i dati, perché quest'ultima stagione manifesta un calo nel consumo, nella visione di televisione in generale, e questo calo nel consumo si risente in particolare sulla televisione generalista, perché oltre, come dire, a guardare meno televisione, una parte del pubblico, che è soprattutto la parte del pubblico, diciamo, più giovane e più anche dotata di mezzi economici, soprattutto economici, si sposta progressivamente sulla televisione a pagamento e sul satellite. E questa, diciamo, questa crisi è proprio quantificabile, no? Ci sono circa 10-12 minuti in meno al giorno di consumo di televisione, che diciamo si fa sentire sia sulle fasce di popolazione più adulta, anziana, che è quella che più segue la televisione, e sia sulle fasce più giovani. Questo significa che tanti generi si ritrovano in questa situazione, quindi non solo la fiction. A questo dato, diciamo così, strutturale, secondo me bisogna diciamo, connettere un altro dato, che è a mio avviso un po' la stanchezza creativa della televisione generalista, un po' la tendenza della televisione generalista in questa stagione a ripetere una serie di formule senza grande capacità di innovazione, no? Per esempio abbiamo visto, che so, il grande flop del sabato sera di Funari, che non a caso era una formula esattamente ripetuta su degli show già messi in onda. Quindi mi sembra che ci sia davvero la necessità da parte dei broadcast, di Rai, Mediaset, di recuperare proprio la capacità di innovare, no? Di inventare anche sul terreno della fiction.
Volevo chiederti, oltre che un errore di posizionamento di rete, può esserci stato anche nel caso di Don Diliegro, ma anche nel caso di altri programmi, evidentemente un errore di collocazione temporale? Siamo quasi alla fine della stagione, no? A ridosso dell'estate, nel cosiddetto periodo di garanzia, proprio alla fine, no? Il periodo utile per gli inserzionisti pubblicitari, ha penalizzato, sì, probabilmente gli ascolti.
Sì, ricordo, questo forse è un po' il terzo fattore, lo diceva anche lo stesso Pancini, il direttore di Auditel, qualche giorno fa, il fattore meteorologico. Considerate che il tempo è bello, che la gente magari guarda un po' meno la televisione, questo si risente sicuramente nei minori consumi televisivi, quindi questo è un fattore. L'altra cosa che si potrebbe dire è che effettivamente delle fiction di questo tenore, no, che comunque vogliono raccontare dei grandi personaggi della storia italiana, forse necessitano anche di una strategia, diciamo così, che quelli che lavorano in televisione chiamano di eventizzazione, no? Quindi di il tentativo di rendere appunto anche una fiction un evento. Allora sicuramente collocarla a fine stagione non aiuta, gli eventi televisivi sono quelli che vanno in onda di solito a ottobre, a novembre o all'inizio dell'anno, non certo a maggio.
Salviamo Scarpati comunque?
Ma sì, Scarpati lo salviamo sicuramente.
Grazie a Massimo Scaglioni, buona giornata e buon
grazie
lavoro.
Voi,
buona estate.
Grazie.
E grazie anche a Massimo Guerrini alla console, Eva Rohrmann, Elena Colson in regia, ad Antonella Palermo e tutto sulla Radio Vaticana in diretta. Abbiamo parlato di televisione, tra un paio di minuti circa alle 11 un flash news in lingua inglese, seguirà una nuova puntata della rubrica Infatti a cura di Eliana Storri, più azione, meno parole. Io mi fermo qui, il nostro sito 105live.radiovaticana.org.